Che gioia, che gioia, che gioia, quando mi dissero andiamo alla casa del Signore. Che gioia, che gioia, che gioia, quando mi dissero andiamo alla casa del Signore. Quale gioia quando mi dissero andiamo alla casa del Signore, e ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Che gioia, che gioia, che gioia, quando mi dissero andiamo alla casa del Signore. Domandate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Che gioia, che gioia, che gioia, quando mi dissero andiamo alla casa del Signore. Che gioia, che gioia, che gioia, quando mi dissero andiamo alla casa del Signore.
E nella gioia ci salutiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace e la gioia che vengono dal Signore nostro Gesù Cristo, risorto dalla morte, siano con tutti voi. Sì, fratelli e sorelle, non ci può che essere gioia quando ci ritroviamo nel Signore risorto, in colui che è amore. E quest'amore in questi giorni, in queste Eucaristie che stiamo celebrando, è filtrato in un modo tutto particolare dal cuore di Maria, da colei che è la madre del risorto, da colei che conosce bene questo amore di Dio. Ma lei è anche madre di tutti noi, madre della Chiesa, madre dell'umanità, madre dei poveri. Per questo solo lei sa di quanto amore noi abbiamo bisogno, di quanto amore di Dio ha bisogno la nostra esistenza, di quanto amore c'è bisogno nelle nostre relazioni, in famiglia, in comunità, tra i vicini e nel vicinato. Allora chiediamo che questo amore venga a noi, e venga a noi anche attraverso la figura di San Giuseppe, quest'uomo che più di ogni altro ha conosciuto il mistero di Dio attraverso, sì, quel bimbo di cui lui era padre putativo, ma ha conosciuto l'amore di Dio attraverso questa donna, questa sposa che il Signore gli ha messo accanto. Lo invochiamo davvero in questa Eucaristia e davvero su di lui siamo invitati tutti a riflettere. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
Signore,
preghiamo. Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell'opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non in virtù della legge fu data ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia, e in tal modo la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi, come sta scritto: ti ho costituito padre di molti popoli, davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. Egli credette saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli come gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. Parola di Dio. In eterno durerà la tua discendenza.
In eterno durerà la tua
discendenza. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà.
In eterno.
Ho stretto un'alleanza con il mio eletto. Ho giurato a Davide, mio servo: stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono.
In eterno.
Egli mi invocherà: tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Prendere con te Maria, tua sposa.
La parola di salvezza del Vangelo nel nome del Padre.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Parola del Signore.
Carissimi fratelli e sorelle, oggi è Maria stessa che ci invita a decentrarsi da lei per concentrarci su quell'uomo che più di ogni altra creatura l'ha conosciuta, San Giuseppe, il silenzioso Giuseppe, colui che nella Sacra Scrittura non apre mai bocca. Chi è Giuseppe? Raccogliamo due indicazioni che ci sono venute dal Vangelo che è stato appena proclamato. La prima cosa che possiamo dire di Giuseppe, la più evidente, è che Giuseppe era un uomo di una fede profondissima. La fede ce l'aveva nelle midolle. Era un vero israelita, un uomo che credeva nella legge di Mosè, che credeva nel Dio come mistero che entra nella storia dell'umanità e accompagna l'umanità. Celebrava Dio come il Dio della salvezza, della liberazione. Aveva certamente nel suo cuore, nella sua mente, l'evento del Mar Rosso, popolo di Israele salvato dalle acque, salvato dalla schiavitù. Era così immerso in Dio che sognava in Dio, anzi, era così di Dio che Dio lo faceva sognare. I suoi sogni erano i sogni di Dio. Per questo i sogni di Giuseppe si avverano sempre. È vero, i sogni di Dio talvolta possono portare dolore, possono essere sogni che sembrano affaticare la vita. Ma quando questi sogni sono accolti, raccolti dal cuore dell'uomo, allora questi sogni diventano realtà e imprimono alla vita i significati più profondi, perché spingono la vita al dono di sé, spingono la vita a interessarsi degli altri, a costruire la storia con gli altri, sapendo che in questa storia che si costruisce insieme c'è l'impronta, c'è la presenza, c'è l'azione di Dio. Giuseppe è un uomo che crede, un uomo che sogna nel Signore. Ma poi la Scrittura ci dice che lui è un uomo giusto, ma certo, un uomo di fede non può che essere giusto. Chi è il giusto? Forse alcune definizioni che possiamo dare dell'uomo giusto che vive la propria vita nella fede, in qualche modo in questi giorni ce lo siamo già consegnato, è un po' il ritratto. Forse devo fare solo una sintesi. Alcune cose le abbiamo dette di Maria. Ma le stesse cose dette di Maria le possiamo davvero dire di Giuseppe. Le possiamo dire di ogni uomo e di ogni donna che si fidano di Dio, che aprono il proprio cuore a Dio. Innanzitutto il giusto è il saggio, il sapiente, colui che si sforza di vedere le cose con gli occhi di Dio. Sa vedere le cose non semplicemente sul piano orizzontale, con lo sguardo umano, con uno sguardo, noi diremmo oggi, con la nostra sensibilità moderna, con uno sguardo psicologico, ma sa guardare le cose dall'alto, sa guardare le cose, le realtà che si muovono intorno a lui, alla luce della propria coscienza illuminata dal mistero dell'Eterno. Sì, innanzitutto il giusto è la persona saggia che cerca di capire che cosa Dio vuole da lui. Per questo, vedete, il giusto diventa colui che in qualche modo impara a vivere sapendo che per vivere in un certo modo, nel segno di Dio appunto, deve saper discernere, La vita è una responsabilità, bisogna discernere ciò che viene prima da ciò che viene dopo, ciò che è essenziale da ciò che è secondario, magari persino effimero. Bisogna discernere tra ciò che è vero, ciò che permane, ciò che invece è fluido e se ne va con il tempo. Distinguere tra ciò che seme e porta vita e ciò che pula. Per questo, e questo ce lo siamo detti, lo ricordo bene, il giusto, colui che vive in Dio, è in qualche modo colui che sa, diciamocelo ancora una volta, discriminare. Discrimina il male dal bene. Non ogni cosa è buona. Non ogni cosa fa bene. Non ogni cosa è gradita a Dio. Oggi siamo abituati a tollerare tutto. Si parla di relativismo culturale. Dato che ognuno di noi gode di una libertà davvero grande, ognuno vuole, come dice Papa Benedetto, assecondare le proprie voglie. E quando uno vuole assecondare le proprie voglie, i propri istinti, è anche contento che anche gli altri facciano la stessa cosa, basta che lui sia lasciato in pace. E anziché camminare in un processo di comunione, direi di umanizzazione, ecco che, come dice qualcuno, si diventa solo sabbia, ci si frammenta, ci si separa, ci si divide e ci si poi alla fine contrappone. Sì, Giuseppe è l'uomo che discerne e che sa discriminare. Sì, è l'uomo appunto che vuole fare la volontà del Signore, vuole mettere in gioco la propria vita per Dio, per il suo progetto. Consapevole che il progetto di Dio non si impone mai, ma si propone. E lui vuole entrare con tutta la libertà che possiede nella sua anima, nella sua coscienza, a disposizione del Signore. Questo potrebbe essere un ritratto proprio povero di Giuseppe. Ma vi invito a leggere la lettera del Papa che ha scritto per questo anno dedicato a Giuseppe. Una lettera molto bella, molto semplice, che ci può invitare non solo ad avere ancora devozione per Giuseppe, ma ci può provocare a come vivere la nostra vita cristiana, ci può provocare alla santità. Detto questo di Giuseppe, la domanda che potremmo farci è: e a noi cosa dice Giuseppe? Proprio per la nostra vita di credenti, di battezzati. Oh, guardate, Giuseppe ci dice una cosa semplicissima. Che Dio si fida dell'uomo per costruire la sua storia. Anzi, la storia di Dio è una storia che lui vuole costruire con gli uomini. Basta aprirgli il cuore. E talvolta coloro che gli aprono il cuore sono i semplici, i poveri. Giuseppe era un artigiano, un falegname di Nazareth. Come Maria era la fanciulla, una fanciulla semplice di Nazareth, paese sconosciuto. Entrambi hanno costruito, sono stati la chiave di volta dell'opera di salvezza. Faccio un riferimento dotto, scusate, non me ne vogliate. Nel Novecento in Francia ci fu una serie di esperti di storia, c'era un certo Le Goff, che impostarono quella che è chiamata la storiografia, cioè il modo di pensare e l'agire dell'uomo lungo i tempi. Lessero questo processo attraverso un'espressione, la storia marginale, e dicevano: il cammino della storia non è fatto dai grandi, ma è fatto dal popolo, dalla gente. Guardate, questa espressione, storia marginale, è vera soprattutto per noi cristiani. Per noi che crediamo nel Dio biblico, che crediamo nel Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, che crediamo nel Messia, che crediamo in Gesù il risorto. La storia di Dio la facciamo noi nella misura in cui siamo semplici, apriamo il cuore. La storia della fede a Bornato la fate voi, invocando ogni giorno il nome del Signore, affidandovi alla sua provvidenza, confidando nella sua azione promovente, benigna, confidando nella sua misericordia, nel suo perdono, facendo le mamme, i papà, i nonni, le nonne, vivendo rapporti positivi a livello di vicinato. Così si costruisce il regno di Dio. Quando, sì, ecco, la storia, no? La si costruisce dal basso. D'altronde il nostro Dio è un Dio che si è abbassato, no? È un Dio che si è fatto carne in Gesù. È disceso per stare con noi. Si è umiliato. Dice Paolo, si è spogliato della sua divinità in qualche modo. Per essere uno di noi, compromesso con noi, servo di tutti noi. Allora mi viene da dire davvero che Giuseppe ci educa ancora una volta a ripensare alla nostra vita come cammino nell'umiltà. Il credente è colui che dice, non io, ma tu che sei amore, tu che sei eterno. E dicendo questo, facendo questo accenno all'umiltà che ci insegna Giuseppe, voglio così comunicare con voi circa la figura di una donna straordinaria che ha un riferimento stretto con Maria. È Santa Bernadette Soubirous, la ragazzina di Lourdes, che su questo ci dà delle lezioni incredibili. Lei è davvero lo specchio di Maria, o se volete meglio dire il riflesso di Maria. Cos'era Lourdes? Come Nazareth 2000 anni fa. Chi era Bernadette? Una povera ragazzina, come lo era Maria. Questa ragazza era una ragazza, si dice, leggete qualche biografia, interessantissima, era una ragazzina un pochino, sembra un po' corta, non era molto intelligente, faceva fatica ad apprendere il catechismo, ma anche tutta questa cosa è un po' da verificare, non aveva probabilmente gli strumenti, ecco, per apprenderlo, ma era dotata di tanto buon senso, era viva dentro, era spontanea. Ebbene, due brevi episodi per dire come la storia di Dio la costruiscono i semplici. Primo episodio. Le apparizioni di Lourdes sono state approvate solo 4 anni dopo l'evento. 1858 le apparizioni, 1862, 18 gennaio, il vescovo di Tarbes, Lourdes, Monsignor Laurent, dichiara che le apparizioni sono vere. E c'è una domanda a Monsignor Laurent: ma lei è prudente, eccellenza? Non è forse troppo frettoloso? Ne è sicuro che Maria è davvero apparsa a questa ragazza? Dice, certo che sono sicuro. Sono mica sicuro perché è apparsa Maria in sé. Dico, parto mica da Maria, dice. Parto da Bernadette. Mi è bastato sentire come Bernadette parla di Maria e come sono avvenute le apparizioni. Si vede che lei non può che dire la verità. Vedete, l'innocenza, la bellezza interiore, l'umiltà. Un altro episodio invece lo troviamo nel processo per le apparizioni, quando i periti interrogavano Bernadette, talvolta la interrogavano con insistenza, con durezza, e lei era sempre pacifica, rispondeva così come si sentiva. Alla fine della vita gli diceva, quando la interrogavano, ma basta, io non ricordo più nulla, pensate. Ebbene, in uno dei primi processi un domenicano la interroga in questo modo: ma perché la Vergine Maria avrebbe dovuto apparire proprio a lei? Come dire, lei che è insignificante. E sapete come risponde Bernadette? Risponde da umile che costruisce la storia di Dio. Risponde in questo modo, schietto, spontaneo, è scritto negli atti del processo, non sono favolette. Oh, dice, la Madonna è apparsa a me perché sono la ragazzina più ignorante di Lourdes. Ma se ci fosse stata una ragazzina più ignorante di me, sicuramente la Vergine sarebbe apparsa a lei. Ecco, vedete, la semplicità di cuore, l'umiltà di cuore che costruisce la storia di Dio. Fratelli e sorelle, che cosa consegnano a noi, che cosa possono affidare a noi Giuseppe e Maria insieme? Che cosa possono raccontare alla nostra vita? Sì, cosa possono consegnare alla nostra vita di fede, alla nostra vita di comunità? Ma intanto mi verrebbe da dire, cosa ha consegnato Giuseppe a Maria? Tante cose, la sua giustizia appunto, la sua fede, la sua sicurezza di uomo. Lui davvero l'ha custodita, l'ha protetta. Però vorrei dire questo. Io credo che Giuseppe, soprattutto pensando all'evento del concepimento virginale, a quel momento dove Giuseppe è stato turbato perché Maria era incinta, non perché, come ci dicono gli esegeti, non perché ha dubitato di Maria, non poteva dubitare di Maria, ma perché ha dovuto capire quel mistero, anche lui si è posto la domanda, come Maria, ma com'è possibile? Maria certamente non ha conosciuto l'uomo, anche lui ha dovuto interpellare il mistero, ha dovuto a un certo punto ascoltare in profondità, ecco il sogno, ascoltare in profondità la voce di Dio, vedere quanto lui era coinvolto in questo mistero di Maria e dunque nel mistero di Dio, nell'amore di Dio. Ecco, io credo che la grande consegna che ha fatto Giuseppe e Maria è stata quella di una fedeltà, permettetemelo, fiduciosa. Perché talvolta le nostre fedeltà che viviamo nel nostro stato di vita, io come religioso, voi come sposati, o non so come, è una fedeltà molto esteriore, talvolta un po' giuridica. Talvolta nella nostra vita siamo stati fedeli ai patti che abbiamo fatto, lo dico brutalmente, semplicemente perché non abbiamo avuto occasioni difficili da superare, forse perché ci è andata bene, ma se avessimo avuto l'occasione, chissà se saremmo stati fedeli. Giuseppe ha vissuto una fedeltà, sì, fiduciosa in Maria, amorosa, benigna. E Maria cosa ha consegnato a Giuseppe? Il paradiso, cioè la bellezza della sua anima, la felicità che lei possedeva per essere noi la chiamiamo la senza peccato. Dicevo sabato, ma cosa significa essere senza peccato? Significa non smettere di fare l'esperienza di essere abitati dall'amore di Dio. Solo il peccato guasta in noi questa presenza, questa percezione della presenza di Dio in noi. Allora Maria ha trasferito su Giuseppe, sicuramente, tutta quella trasparenza, quell'innocenza, quella potenza che è l'amore stesso di Dio, che viene dallo Spirito Santo, che lei possedeva, che l'attraversava, lei l'ha consegnato a Giuseppe. Non voglio fare discriminazioni tra uomini e donne, perché il discorso adesso che faccio può valere per tutti. Ma voi, soprattutto donne, credo che abbiate questo potere, sapete, verso noi uomini. Se voi avete fede, trasferite su noi maschi questa sensibilità che vi appartiene, un po' perché forse siete madri, siete lo specchio, o ripeto, il riflesso di Maria. Una donna può davvero fare tanto per il proprio uomo o per gli uomini in generale, se trasferisce questa presenza di Dio e quella sensibilità di percepire Dio nella propria vita. Ritorno alla domanda, e suona l'ora, è vero? Cosa consegnano a noi Giuseppe e Maria? Anche questa cosa l'ho detta, sapete, domenica scorsa ai genitori dei bambini che qui sono venuti per presentare i loro piccoli, al cuore della zucchella, della Madonna della zucchella. Io credo che Giuseppe e Maria ci consegnano, come fa, io credo, ogni Eucaristia, ogni atto sacramentale che noi celebriamo, ci consegnano il valore delle relazioni. La nostra vita si dovrebbe giocare ogni giorno su questa realtà, sulle relazioni, come viviamo le nostre relazioni. Noi diventiamo quello che siamo chiamati ad essere, noi diventiamo immagine dell'Eterno, portiamo questa somiglianza, l'impronta di Dio, quando ci sforziamo di vivere nell'unità le relazioni, e dobbiamo ammetterlo, spesso noi investiamo troppo poco nelle nostre relazioni. Siamo un piano inclinato verso l'esterno. Davvero, tante volte, quante energie impegniamo per costruire una casa, vero? Per farci una casa bella. E poi, non offendetevi, lo dico così, non a voi, neanche a me, lo dico così, e poi magari litighiamo con i vicini. Siamo lì a farci le scarpe per quella siepe che quello non taglia. Forse è peggio. Investiamo tanti soldi per avere belle case. Tra 20 anni queste case di chi saranno? Tra 30 anni non ci sono figli, non ci sono nipoti, in molti casi almeno. È una situazione che vivo, sapete anch'io, Io sono nato in una grande casa e c'è ancora questa casa. Quando sono nato in questa casa c'erano 7 persone, adesso c'è mia mamma, anziana, malata, che ha bisogno anche di assistenza. E c'è quella casa lì, enorme, la mezza cascina. Che fine farà? Allora le case sono importanti, vero? Se sono belle, tanto meglio. La ricchezza non fa la felicità, figuriamoci la miseria, Però troppa attenzione a ciò che è esteriore, a ciò che è materiale, a ciò che passa. Poi nell'effimero, vero? Quanto si investe, lo dicevo domenica, magari per organizzare le vacanze estive. Se poi si organizzano con gli amici, ci si trova 3-4 volte, magari con delle belle cene, per vedere qual è l'agenzia migliore che ci suggerisce il miglior prezzo, quante energie. E via, quante energie per, no? Sui figli, perché possano studiare, possano essere qualcuno. Certo, è tutto buono, può diventare un veleno. Tutto questo, ecco, ci può rubare l'anima. Le relazioni sono la nostra verità. Le relazioni tra uomo e donna, tra sposo e sposa, tra genitori e figli, su questo dobbiamo investire. Talvolta accettare di soffrire. Ma questo dà la dignità, questo ci umanizza. Questo ci permette di capire chi è Dio che entra in relazione con noi. Altrimenti la nostra vita passa e arriva la morte. E noi che cosa avremo lasciato? Che eredità abbiamo lasciato? La lasceremo a chi viene dopo di noi? Case, campi, soldi? Poveretti. Beato chi si arricchisce, dice il Salmo, davanti a Dio, chi cresce nell'amore. Basta così. Giuseppe si è sentito dire, fratelli e sorelle, prendi con te Maria, la tua sposa. E dopo Betlemme si è sentito dire, prendi con te Maria e il bambino. Il bambino e Maria, prendili con te. Questo appello che lui ha ricevuto dall'alto oggi lo rivolge a noi. Credente di Bornato, prendi con te Maria e il bambino. Permetti di sognare, sfida, sogna con loro, sogna con Gesù e con Maria, anzi lascia che loro sognino in te, perché tu possa crescere, tu che sei credente, nell'amore del Signore. Capirai davvero cosa significa credere nel Dio che è Trinità. Domani celebremo questa festa, comprenderemo che cosa significa che Dio è amore. Di più, forse capiremo fin d'ora che cos'è il mistero del paradiso. Amen. Pagina 49. Davanti al Signore che ha rivelato a San Giuseppe il mistero di Cristo, con fiducia presentiamo le nostre preghiere.
Diciamo insieme, per intercessione di San Giuseppe, ascoltaci, o Signore.
Per intercessione di San Giuseppe, ascoltaci, o Signore.
Per la Chiesa, perché custodendo le parole di Gesù e mettendole in pratica, riesca a testimoniare con coerenza al mondo il tuo volto di Padre. Preghiamo.
Per intercessione di Giuseppe,
ascoltaci, o Signore.
Per chi ancora non ha incontrato la buona notizia di Cristo, perché, perseguendo la ricerca della verità e della giustizia, possa giungere a credere nella risurrezione e nella vita eterna. Preghiamo.
Per intercessione di San Giuseppe, ascoltaci, o Signore.
Per tutti i lavoratori, particolarmente in questa fase di difficoltà economica, perché per intercessione di San Giuseppe riescano a scorgere anche nell'ora della tenebra la luce che viene da te. Preghiamo.
Per intercessione di San Giuseppe, ascoltaci, o Signore.
Per i datori di lavoro, perché non antepongano l'interesse economico alla dignità dei dipendenti. Preghiamo.
Per intercessione di San Giuseppe, ascoltaci, o Signore.
Padre, il tuo spirito accompagni la nostra comunità parrocchiale in questa settimana di preghiera in onore della Madonna della Zucchella e fa che tutti noi sappiamo guardare a Maria con rinnovato slancio di fede, invocando da lei una fede più profonda e consapevole, capace di far germogliare ogni giorno la speranza e il desiderio più limpido per amare ogni prossimo, affinché il tuo regno si realizzi sempre più in ogni ambito della storia dell'umanità. Preghiamo.
Per intercessione di San Giuseppe, ascoltaci, o Signore.
Sì, davvero che la Madonna della Zucchella faccia crescere le nostre relazioni comunitarie. Non ho fatto accenno a questo, ma guardate, chiediamo il dono di essere una comunità credente unita. Voi che vi conoscete, amatevi, superate le difficoltà, le incomprensioni, stimatevi. La comunità di Bornato vuole bene alla Madonna della Zucchella, ma testimonia quest'amore se è una comunità unita. Ci si deve amare come ci si ama con i vincoli di sangue, se no che cristiani siamo, che chiesa siamo. Queste intenzioni e quelle che abbiamo nel cuore le presentiamo al Padre attraverso il Signore Gesù, ma le presentiamo anche attraverso l'intercessione di Maria, Madonna della Zucchella, e di San Giuseppe, suo sposo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Eccomi.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Donaci, o Padre, di servire al tuo altare con la stessa purezza di cuore che animò San Giuseppe nella fedele dedizione al tuo figlio unigenito, nato dalla Vergine Maria. Per Cristo, nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
Ed è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Te rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, facendo memoria di San Giuseppe, sposo della Vergine Maria. Egli, uomo giusto, da te fu prescelto come sposo di Maria, Vergine, Madre di Dio. Servo saggio e fedele, fu posto a capo della Santa Famiglia per custodire come padre il tuo unico figlio, concepito per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano. Le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome e il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi santi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, San Bartolomeo e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pier Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Ed ora insieme, come famiglia di Dio, come fratelli e sorelle, figli del Padre, diciamo ancora una volta la preghiera che Gesù ci ha consegnato. La diciamo proprio a nome di tutti, a nome soprattutto della comunità di San Bartolomeo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, concedi la pace a questa comunità, concedi la pace alle nostre famiglie, al nostro paese, ai popoli, ai poveri. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
Tua è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Con lo sguardo fatevi un segno davvero di pace, di unità, per sentire che siamo il corpo del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò.
Thank you.
Interrompo un po' il clima di preghiera, ma poi lo riprendiamo subito con la preghiera comunitaria che, come in ogni celebrazione, è stata predisposta così bene dai padri Alberto e Dino, che ci stanno aiutando. E lo faccio per ricordare che oggi pomeriggio alle 16, qui in chiesa, celebriamo il rosario con un po' di gruppi del ICFR, del Catechismo in preparazione Cresima e Prima Comunione. Giovedì l'abbiamo fatto con alcuni, lo facciamo oggi, poi alle 16.30, cercando di essere puntuali, partecipiamo con i bambini e con gli adulti che saranno presenti a Rosario, qui sul Sagrato, alla partenza della Peregrinatio Mariae. È un pellegrinaggio che facciamo compiere a Maria, non potendo fare noi le processioni come fino a 5 anni fa. Questa Peregrinatio Mariae lo facciamo con una riproduzione dell'immagine della Madonna della Zucchella di un certo Ventura, se non vado errato, abbiamo pubblicato alcune note su questo sul bollettino, nativo di Catania, poi era venuto a lavorare a Rovato, aveva conosciuto una bornatese, ha abitato per un po' di tempo a Bornato, poi è tornato a Rovato e anche a più di 90 anni, 5 anni fa, ha voluto essere presente proprio a una delle celebrazioni della Madonna della Zucchella. Adesso è morto e i nipoti hanno lasciato anche quel calice che utilizziamo per la celebrazione della Madonna Zucchella proprio in sua memoria. Lui di professione faceva un po', raffigurava enciclopedie di botanica, molti libri religiosi, e ha fatto anche questa riproduzione che è proprio olio su tela, e con questa comincerà questo pellegrinaggio di Maria, la Peregrinatio Mariae. Cerco così di dire più o meno le vie, anche se qualcosa sarà diverso, pazienza. Uscendo via Vittorio Emanuele III, poi via Garibaldi, via Peroni, via Angelini, via Villa di Sopra, via Matteotti, via Villa di Sotto per sbucare in via San Bartolomeo, da via San Bartolomeo si sale in via del Gallo, da via del Gallo si scende da via Tito Speri per tornare davanti a quello che una volta era il bar di Cliglia, da lì si scende fino a via Basso Castello, da via Basso Castello facciamo la costa verso Cazzago, quindi tutta la zona di via Pace e via Traverse della Pace, per poi ritornare, fare via Barco, che dalla costa va al Barco, poi per fare il Barco, tornando passiamo davanti al santuario della Madonna della Zucchella, al cimitero, poi tornare in chiesa. Gli orari sono un po' indicativi, non li sappiamo, li costruite un po' voi, il mezzo andrà più o meno a passo d'uomo. Io penso che per le 5:10 si possa essere in fondo a via Castello e quindi subito dopo la Pace, e poi a seguire verso le 5:20-25 alla costa, e poi per le 18, quarto alle 18, per tornare qui in chiesa. Alle 18 verrà celebrata la messa festiva del sabato della solennità della Trinità. La sera, questa sera alle 20, vi inviterei a tornare tutti, c'è una celebrazione che c'è già anche tutta sul libretto, ben preparata dai padri, che ci aiuta a riscoprire il nostro battesimo e a vivere ciò che siamo. Noi siamo già figli di Dio e viviamo e dobbiamo vivere da figli di Dio con l'aiuto di Maria, oltre che con la grazia del Signore. Domani le messe alle 8 qui in chiesa, alle 9 al Barco, 10:30 i genitori del primo anno di catechismo, cosiddetto gruppo Betlemme, vivranno il loro momento di adesione a questo cammino. Poi il pomeriggio alle 16 l'adorazione, non c'è domani sera la messa delle 18, mentre anche qui vi inviterei possibilmente a partecipare, abbiamo il nostro vescovo, Monsignor Antonio, Pier Antonio tremolada che concluderà, posti saranno ancora ben numerosi all'inaugurazione. Tutte le sedie sono state occupate, 150 posti qui, 150 le sedie azzurre dell'oratorio, sul telo verrà riprodotta con molta fedeltà ciò che avviene qui, l'audio sarà buono. Ecco, cerchiamo di chiudere con questo impegno, a volte quando si arriva alla fine si è anche un momentino stanchi, però deve subentrare tutto il nostro impegno, la nostra grinta, la nostra decisione.
Ed ora prendiamo a pagina 50 e insieme facciamo la preghiera comunitaria. Glorioso Patriarca San Giuseppe, il cui potere sa rendere possibili le cose impossibili, vieni in mio aiuto in questi momenti di angoscia e difficoltà. Prendi sotto la tua protezione le situazioni tanto gravi e difficili che ti affido, affinché abbiano una felice soluzione. Mio amato Padre, tutta la mia fiducia è riposta in Te, che non si dica che Ti abbia invocato in vano, e poiché Tu puoi tutto presso Gesù e Maria, mostrami che la Tua bontà è grande quanto il Tuo potere. Amen. Proteggi sempre la Tua famiglia, Signore, che hai nutrito a questo altare, nella gioiosa memoria di San Giuseppe, e custodisci in noi il dono del Tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi. Preghiera alla Madonna della Zucchella. Grazie, o Maria, per le tante misericordie che mi hai ottenuto fin qui. In riconoscenza ti offro quanto ho e quanto sono, e ti prego la tua materna protezione. Sei regina, regna nella mia mente e nel mio cuore. Sei avvocata, difendi la mia causa. Sei madre, vergi dunque le mie lacrime e lenisci i miei affanni. E regina, avvocata e madre, mostrati ai miei parenti, ai miei amici, agli infelici peccatori, agli agonizzanti e ai miei cari morti. Intercedi per tutti, consola tutti, salva tutti. Ma soprattutto ricordati della povera anima mia. Io non oso posare il mio sguardo sulle mie iniquità, ed ora più che mai sento il bisogno di rifugiarmi sotto il manto della tua misericordia. Madre, prega per noi. Prima comparirò davanti al tuo Figlio, vieni a difendermi e di a Gesù che mi vedesti ai piedi dei tuoi altari e che propagai le glorie del nome tuo. Amen. Maria Santissima, prega per noi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Benedetto sei tu.
02 055 224 10, oppure scrivere a eventi o in per Brescia @gmail.com.